Domenica scorsa la liturgia ci ha messo davanti uno dei temi più belli della Bibbia, la vigna, il canto della vigna del profeta Isaia. La vigna è l'assemblea cristiana, il popolo di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. La vigna che è oggetto di amore, di passione, di delicatezza da parte di Dio. Oggi il Signore ci mette un altro tema bellissimo, il banchetto. Cioè, dove si manduca il Signore ci conduca, dice un proverbio perugino. Magari fosse vero per quanto riguarda la fede. È vero per quanto riguarda il corpo. Le tavole sono sempre imbandite, la gente mangia crepapelle, beve, si ubriaca con facilità. Anche stamattina ci sono i morti per le strade, ubriachi e drogati. Chi muoiono? I giovani. I muoioni. Ubriachi, ma di moda oggi essere ubriachi. Guida al volante, ubriachi, ma di moda. E poi si combinano guai, uccisioni, e lo vediamo nella nostra bruttissima Italia di questo momento. Il Signore ci prepara un banchetto e invita tutti, venite. Ma avete sentito come gli uomini non rispondono all'invito del Signore? Molti sono gli invitati, ma pochi gli eletti. Tanto che il padrone dice: andate per le strade, chi incontrate, invitateli che vengano a mangiare. Questo linguaggio biblico significa la parola di Dio. Significa l'amore di Dio, la sua presenza nei nostri cuori e nelle famiglie. Vedete, ancora dicevo di anzi c'è un concetto sbagliato. Si confonde la religione con la fede. Sono due cose diverse. Io posso essere religioso, ma non credente. Io posso venire alla messa e non essere cristiano. Posso venerare la Madonna inginocchiandomi là magari con rosario in mano e non avere la fede. Posso offrire un cero a Sant'Antonio o a Santa Rita o anche a Francesco d'Assisi, se volete, e non essere cristiano. Posso portare un cero alla Madonna come segno di amore per lei e non essere cristiano. Tutti questi gesti, amici, si chiamano gesti religiosi. Dal latino religio, relegare, sono gesti che ti legano ad una certa convinzione, ad una certa pietà interiore. Ma tutto questo non ha nulla a che fare con la fede. La fede è un'altra cosa. La fede è vivere Cristo, incontrare Gesù Cristo. Il cristianesimo non è una filosofia. Cristo non ha scritto nessun trattato di filosofia e manco di teologia. Il cristianesimo non è una morale, un codice di comportamenti, no, no. Gesù Cristo non ha scritto nessuna morale. Ma cos'è sta fede? Abbiate gli stessi sentimenti che sono del Signore Gesù. Abbiate gli stessi pensieri. Paolo gridava: per me vivere è Gesù Cristo. Rivestirmi di Lui e chiederci nella mia vita, nella scala dei valori, chi metto al vertice? Se metto Dio ho fede, se non metto Dio sono un cristianello da quattro soldi o un cristianaccio, per dirlo con i toscani. Se metto il denaro sono ateo, se metto la passione sono ateo, se metto la famiglia sono una persona onesta ma sbagliato. Chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Gesù Cristo non sta a compromesso. Come cominciano i comandamenti di Dio? Io sono il Signore tuo Dio. E che è quella roba lì? E come per dirci, guarda che non sono il compagno di banco, o il compagno di merenda, o il compagno di giochi. Sono il tuo Dio. Shema! Shema, ascolta! La parola più usata nella Bibbia, ascolta, non è la parola ama, no, sembra strano, no, ascolta. Ascoltare è la prima cosa per essere cristiani. Ascolta la parola di Dio, il tuo Dio che ti parla, ed ecco i comandi dell'Antico Testamento. Ed ecco le beatitudini del Nuovo Testamento, beati i poveri in spirito, beati quelli che hanno il cuore puro, beati quelli che amano la giustizia, beati quelli che sono non i pacifinti o pacifisti, ma i pacificatori, quelli che hanno nel cuore la pace e la diffondono, beati quelli che per la giustizia si fanno ammazzare. Vedete amici, la concezione di un cristianesimo religioso o sacramentalizzante è la concezione vecchia. Ma ci pensate che ancora io mi sento dire dalla gente, dai genitori, mio figlio ha fatto la cresima a 12 anni, è a posto, ha fatto tutto, e che ha fatto? Questa è una bestemmia religiosa. Sarebbe come se voi diceste ai vostri figli, mio figlio ha fatto la seconda media, è a posto. Con l'aria che tira oggi, siamo più pensosi e ci accorgiamo che l'uomo non chiude la vita a 12 anni. L'uomo la conclude quando la conclude. Il suo cammino è sempre un cammino di crescita, faticoso, faticoso nella cultura, faticoso nell'esperienza, faticoso nel conoscere i misteri dell'universo, faticoso nel conoscere l'uomo nelle sue profondità. Ma io ricordo, amici, quando Indro Montanelli fu intervistato a 90 anni, il maestro morì a 93 anni, e un giornalista mi chiese, maestro, lei che è un grande personaggio, uno storico, ha scritto tanti libri, un direttore, maestro del giornalismo, ma lei ha concluso la sua vita, ha risposto a tutti i suoi problemi? Pensate, Montanelli rispose, no, io non sono ateo, sono agnostico, bello, nella mia vita ho cercato sempre la verità, non l'ho raggiunta, ma sono rispettosissimo della verità e della fede, guai. E diceva Montanelli, sono quattro gli interrogativi che io ancora l'ho qui nel gozzo, a cui non ho dato risposta. Uno, da dove vengo? Dove vado? Perché soffro? Che ne è di me dopo la mia morte? Amici, queste domande non sono da ragazzini di 12 anni, sono impegnative per tutte le persone mature e cresciute, persone che devono rispondere, altrimenti la loro vita è sciupata, è senza senso. Oggi si dice, con altre parole, un linguaggio moderno, cercare il senso. Che senso ha oggi vivere? Perché io vivo? Uno. Due. Perché? Per chi io vivo? Perché e per chi io vivo? Tutti gli altri problemi si chiamano problemi umani. Come riesco a pagare le tasse, se mi si rompe la cannella ci vuole l'idraulico, ho speso troppo sto mese, devo stringere la cinghia. Questi sono i problemi umani, contingenti. C'ho il conto rosso in banca, devo provvedere, non sono problemi dell'uomo, i vitali, gli esistenziali, i pregnanti, quelli tosti. Quelli sono tosti, da dove vengo? Amici, mi trovo su sto mondo, ma che ci sto a fare? Quanta gente non sa perché sta al mondo. Mamma mia. Ma non lo vedete? Perché soffro il dolore, che non è un problema, è un mistero. E nessuno, amici, mi sa dare una spiegazione plausibile. Nessuno. Diceva Moltmann, che è un teologo protestante svizzero, tu vuoi capire perché, il perché del tuo dolore? C'è un'unica soluzione, mettiti in ginocchio davanti al crocifisso e guardalo, quell'uomo in croce. Lì capirai il senso, il problema e il mistero del dolore. Bello, bella. quell'uomo ucciso, svillaneggiato, reietto, sputacchiato, innocente, figlio di Dio. E ce l'hanno fatto con lui così, ha sofferto così, e noi che pretendiamo? Di essere migliori? Non ci servo maggior del Maestro, dice il Vangelo. Giorni fa è morto Steve Jobs, c'è chi era Carnelli, io non sono un esperto, so qualcosina perché c'ho il mio maestro che mi sta dando i rudimenti primi per poter fare qualcosa, ecco. Però ho imparato chi è, ho visto chi è Steve Jobs, e ci abbiamo anche pregato una messa per lui, pensate. È colui che ha cambiato il nostro modo di esistere nelle comunicazioni, sentite? Ecco, Steve Jobs, vedete che bello? Quando mai si è sentito un... in tempo reale è arrivato Steve Jobs con l'iPod, l'iPad, l'iPhone, lo smartphone, tutta sta roba qua, tutte cose belle, viva la scienza e viva la tecnologia. Ma vi vorrei fare una domanda, ma tutte queste grandi scoperte scientifiche sono in grado di rendere migliore l'uomo? Sono in grado di renderlo un gradino più su nel mondo della civiltà interiore, non del progresso, ma della civiltà, è un'altra cosa. Perché ho due telefonini, un di qua e di là, sono migliore? No. Perché so tastigliare sul computer come su un pianoforte, sono migliore? No. No. Vedete? Nel mondo si sono susseguiti tanti personaggi di ogni tipo, no? E molti con ottime intenzioni per rendere l'uomo migliore, veramente uomo, veramente donne. Donne dalla profonda coscienza, dalla stimata sensibilità, dalla lungimiranza delle vedute, dalla profonda cultura, dall'immensa fede. Amici, ma tutto questo non è una questione automatica. Non sarà certo il progresso tecnologico a rendere più buono o santo l'uomo, è un altro paio di maniche, siamo su due piani diversi. Tutta questa tecnica e scienza sono capaci, tutte queste cose, di farci passare dal possedere di più all'essere di più? È un salto di qualità, non di quantità. Vedete, gli uomini, in tutte le latitudini, hanno sempre cercato di essere felici. Spesso però si sbaglia obiettivo. Noi, scusate, io, voi, perché viviamo? Per essere felici. La felicità è l'ultimo gradino del nostro pensare, del nostro incedere, del nostro faticare, del nostro lottare, del nostro piangere, essere felici. Tutto sta a conseguire la meta giusta nel riporre le aspettative là dove veramente c'è la felicità. Dove sta? Nella lunga vita? Sentite, gli anziani sono stufi di vivere con tutti gli acciacchi della vecchiaia. La stessa ricchezza. L'anno scorso qui a pregare c'era una signora, venerdì, una signora che mi dice: padre, io non sono di questa zona, si ama la Madonna e di questa zona, qui si ama tutti la Madonna, siamo tutti parrocchiani. Ma io vengo qui per ringraziare il Signore. Ho un marito adorabile, due figli splendidi, una ricchezza inaudita, guadagniamo tanto, stiamo bene, una casa che è sontuosissima. E aggiunse: ma quello che io provo qui nella preghiera è un altro paio di maniche, è un'altra cosa, nulla a che fare quello che ho, quello che possiedo, con quello che vivo nei momenti in cui sono in preghiera adorando Gesù Cristo. È logico, sono due posizioni diverse. Vedete, gli uomini sbagliano obiettivo. Signore, ve lo lessi domenica scorsa, tu ci hai fatti per te, tu ci hai fatti per te. Per qual fine, diceva il Catechismo di Pio X, Dio ci ha creati? Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo in paradiso. Questo è il fine della creazione. Non è né per perdere tempo, né per fare soldi, né per comprare le case, né per comprare 5 automobili, né 5 telefonini, né per accumulare ricchezza. Stolto. Stanotte morirai. Sto. È inutile che facciamo torto. Toccate il ferro di tutto che c'è intorno a voi. E non serve a niente, no? Un colpo secco dice, signore, sul più bello. Mi ricordo un amico mio festeggiava il miliardo, ero parroco negli anni 59, 60 e 61 a Pierantonio. Un mio parrocchiano, allora, di quella zona lì, festeggiava un miliardo, ma un miliardo di quel tempo erano tanti di oggi, eh. Mi ricordo, festeggiava il miliardo, oh, sono felice, stolto, stanotte morirà, come è successo, eh? Che scalogna, ragazzi! E c'aveva il tenere vicino! Certo, prossimo buttavo nel tenere, perlomeno vedevo una delusione. Amici, festeggiava il miliardo, stolto. Ma per chi l'hai fatto questi soldi? E la Bibbia risponde con molta ironia. Per quelli che non hanno faticato, la barba tua si divertiranno. Perfetto. Vorrei concludere, amici, perché il tempo sta passando veloce, ma capite che grossi interrogativi oggi? Voi siete qui con me oggi a questo banchetto della parola e dell'Eucaristia. Siamo invitati, bravi che siete venuti. Non avete detto, Signore, oggi c'ho i baracconi. Signore, oggi c'è la partita. Oh Signore, oggi ciò, andiamo al ristorante, facciamo una grande festa, siamo 340, cose di questi tempi, no? Stolto, dice il Signore, hai mancato il mio invito, e che ti serve? È lì, ai baracconi, che ci vogliono, è lì, al pranzo, che ci vuole, è lì, alla festa del compleanno, che ci vuole, ma è lì la vera gioia tua? Dove sta la vera gioia? E la vorrei proprio concludere con una battuta di Luther King, che io sto rileggendo con tanta avidità. Voi sapete quella parola, io sogno, ho ancora un sogno, no? Luther King, la stessa parola che ha fatto Obama, ma lui sogna poco oramai, ha smesso di sognare, purtroppo. Sì, è vero, io stesso sono vittima di sogni svaniti, di speranze rovinate, ma nonostante tutto io oggi voglio concludere dicendo che ho ancora dei sogni, perché so che nella vita non bisogna mai cedere. Se perdete la speranza, in un modo o nell'altro, perdete quella vitalità che rende degna la vita, perdete quel coraggio di essere voi stessi, quella qualità che vi fa continuare nonostante tutto. Ecco perché ho ancora un sogno. Io sogno che un giorno gli uomini si rizzeranno in piedi e si renderanno conto che sono stati creati per vivere insieme come fratelli. Io sogno che ogni uomo un giorno rispetterà la dignità e il valore della persona umana. Io sogno ancora che un giorno la giustizia scorrerà come l'acqua e la rettitudine come una corrente poderosa. Io ho ancora un sogno, che un giorno la guerra cesserà, che gli uomini muteranno le loro spade in aratri e che le nazioni non insorgeranno più contro le altre e che la guerra non sarà neppure più oggetto di studio. Ho ancora un sogno, che un giorno l'agnello e il leone saranno l'uno accanto all'altro e ogni uomo cederà sotto l'albero suo e non avrà più paura. Ho ancora un sogno, che un giorno ogni valle sarà innalzata, ogni montagna sarà spianata e la gloria di Dio sarà rivelata e la carne tutta la contemplerà. Ho ancora un sogno, che con questa fede noi riusciremo a vincere la disperazione e a portarlo alla luce per distruggere il pessimismo. Con questa fede noi saremo capaci di affrontare il giorno in cui sulla terra sarà la pace e buona volontà verso tutti gli uomini. Sarà un giorno glorioso e le stelle tutte insieme canteranno e i figli di Dio grideranno di gioia. Alleluia!
Thank you.